Siete all'ascolto di Sabato Libri, Radio Popolare e Popolare Network. Do il benvenuto in trasmissione a Francesco Cataluccio. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a voi.
Allora, oggi è un po' per caso la puntata degli anniversari, no? Dopo quello della riforma protestante che abbiamo appena chiuso, un altro anniversario importantissimo, fondamentale, quello della rivoluzione, la rivoluzione d'ottobre, che viene raccontata in molti modi in queste settimane, su tanti organi media diversi, e che ovviamente ha anche delle ricadute, diciamo così, editoriali, no? Con una serie di pubblicazioni che ritornano criticamente, ma anche soltanto a livello divulgativo, su quei giorni dell'ottobre 1917. Tra l'altro vi preannuncio, dopo Francesco continueremo a occuparci di rivoluzione con un libro di John Reed. Allora Francesco, tu mi hai mandato una lista con un po' di titoli, tra l'altro preannuncio che poi questi stessi titoli saranno a partire da domani sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it. Allora io te li comincio a rilanciare, no? Questi titoli che mi hai inviato per raccontare appunto come viene raccontata la rivoluzione 100 anni dopo. Allora iniziamo da un'opera di fiction, mi sembra, no? Attorno alla rivoluzione, Mio padre la rivoluzione, di Davide Orecchio.
Davide Orecchio è uno degli scrittori, secondo me, più interessanti che ci sono in Italia. Aveva pubblicato una raccolta di racconti di città distrutte, 6 biografie infedeli, pubblicata da Gaffi nel 2012, che vinse il premio Super Mondello, e il romanzo Stati di Grazia, pubblicato dal Saggiatore nel 2014. Questa idea delle biografie infedeli è un po' quella che torna anche in questo libro, che ci racconta la rivoluzione russa inventandosela, cioè questo genere letterario un po' particolare in cui si parla dei fatti storici come se, facendo finta che possono essere andati anche diversamente. E in questo libro ci sono personaggi ovviamente centrali come Lenin, Stalin, Trotsky, ma anche personaggi minori, molti di questi anche inventati, insomma. E perché lui racconta le cose come se fossero andate in un'altra maniera? Perché per esempio in questo libro Trotsky nel 1956 è ancora vivo e ragiona sull'invasione sovietica dell'Ungheria e sul fatto che Khrushchev rinnega Stalin. E, oppure, sa, qualche anno dopo, il giovane Robert Zimmerman, che sappiamo è Bob Dylan, entra in una libreria di Hibbing nel Minnesota e scopre i testi di Trotsky. E non diventa quindi più Bob Dylan, ma compone delle bellissime canzoni rivoluzionarie come The End of the Dream. E qui appunto, oppure c'è Gianni Rodari addirittura, che è autore di un famoso, diciamo così, non eccelso, diario di viaggio in Unione Sovietica, che fu pubblicato da Einaudi, che appunto ragiona sul tema della fantasia e sul tema, diciamo così, della rivoluzione come un fatto, diciamo così, quasi da bambini. Mio padre, la rivoluzione, appunto, è una controstoria sui futuri possibili, però ecco, io credo che sia un modo molto originale e molto interessante di raccontare quella storia che un po' tutti sappiamo da un altro punto di osservazione.
Ricordo allora Davide Orecchio, Mio padre la rivoluzione, un libro minimum fax, sono 316 pagine per 18 euro. Francesco, adesso siamo fuori tanto per al coso. Allora il problema è che
troppo lungo?
Sono 3 minuti, vuol dire che se 10 sono 30 minuti ed è praticamente tutta la trasmissione, io devo farne 15.
Allora facciamolo.
Non è un problema, perché perché è un po'... Allora, iniziamo da un'opera di...
Quanto ci diamo quindi di tempo?
Io direi, se riusciamo a stare 15 minuti, sì, un minuto e mezzo, una cosa del genere, perché se no sono 10 e vuol dire che facciamo...
Mi sono fatto prendere dalla...
No, ma io ho capito, il problema è che poi sono 30 minuti e...
Vabbè,
se riusciamo a stare in un minuto... Davide Orecchio, un'opera di fiction, Mio padre la rivoluzione, di Davide Orecchio. Francesco.
Davide Orecchio è uno degli scrittori più interessanti che ci sono in Italia, e è un esperto, diciamo così, di invenzioni letterarie assai originali. In questo caso ci fornisce una sorta di controstoria della rivoluzione russa, che è divertente e anche molto istruttiva. Controstoria significa che le cose lui le racconta in un modo diverso da come poi sono andate, nel senso che per esempio Trotsky è ancora vivo nel 1956 e ragiona sull'invasione sovietica dell'Ungheria e sul fatto che Khrushchev sta rilegando Stalin. O, ancora più divertente, qualche anno dopo il giovane Robert Zimmerman entra in una libreria del Minnesota, scopre i testi di Trotsky e non diventa più Bob Dylan, ma compone delle bellissime canzoni rivoluzionarie come The End of Dreams.
Allora, ricordo Davide Orecchio, Mio padre, la rivoluzione, un libro minimum fax, sono 316 pagine per 18 euro. Invece ora un libro di uno storico italiano, Marcello Florex, che nella Forza del mito, che è il titolo appunto del suo libro, Feltrinelli, fa una cosa, cioè cerca di distinguere, mi pare, tra socialismo e rivoluzione russa.
Sì, la tesi di Marcello Florex, che è appunto uno storico molto... molto importante, che ha scritto dei libri molto insomma, che hanno avuto un certo peso anche nella ricostruzione del socialismo reale, della rivoluzione. Qui diciamo, si azzarda addirittura una tesi ancora più radicale, perché praticamente la tesi di questo libro, in cui lui ricostruisce i fatti, la storia della rivoluzione russa, avanza la tesi che la creazione del primo Stato socialista rappresenti la tomba del socialismo, se con questo si intende appunto un progetto di ribaltamento del sistema capitalista. In realtà questa sarebbe l'origine del fallimento della rivoluzione e la vittoria del bolscevismo avrebbe portato, secondo Marcello Florex, e credo che abbia abbastanza ragione, a un sistema che col socialismo non c'era molto a che fare.
Marcello Florex, La forza del mito, la rivoluzione russa e il miraggio del mito. Un libro Feltrinelli, sono 240 pagine per 19 euro. Allora invece ora il libro di un grande intellettuale europeo che ha affrontato la rivoluzione dal punto di vista dei prodotti, della produzione artistica, Tsvetan Todorov, L'arte nella tempesta.
Beh, c'è un altro grande studioso della linguistica e della letteratura, che era Roman Jakobson, che pubblicò anni fa dall'Einaudi un libro che si intitolava La rivoluzione che ha dissipato i propri poeti, perché in fondo faceva vedere come tutti questi poeti russi straordinari credettero nella rivoluzione, dettero credito e poi in una maniera o nell'altra o si suicidarono per la delusione oppure, peggio ancora, finirono poi ammazzati dalla rivoluzione stessa. E qui appunto Todorov racconta di Bulgakov, di Majakovskij, di Pasternak, di Mandelstam, di Shostakovich, musicista, di Eisenstein, il grande regista cinematografico, della Svetaeva, di Babel, racconta di ognuno di loro, diciamo sì, la delusione, la speranza che la rivoluzione russa avrebbe aperto e liberato delle energie straordinarie, e in parte fu così, perché le loro opere sono anche frutto di quell'energia liberata, ma nello stesso tempo poi questa rivoluzione li divorò, li mandò a morte.
Tsvetan Todorov, L'arte nella tempesta, un libro Garzanti, sono 252 pagine per 22 euro. Allora, invece ora il libro di un altro narratore, no? Questa volta inglese, China Mieville, tra l'altro membro per anni del Socialist Workers Party. Francesco.
Sì, questo è un autore che è famoso per i suoi libri di fantasy e questa fantasy però stavolta è il racconto della rivoluzione russa scandito mese per mese, dove effettivamente riesce molto bene a ricostruire l'atmosfera di quei giorni straordinari, e effettivamente è uno dei casi in cui la letteratura riesce a restituirci l'atmosfera, ma anche, diciamo sì, il senso più profondo dei fatti, senza essere appunto un racconto storico che può essere anche pesante perché tira in ballo documenti, così. Qui invece c'è una narrazione come un romanzo, come se stessi parlando di una storia inventata.
China Mieville, ottobre, un libro nutrimenti, sono 416 pagine per 19 euro. Invece ora un libro che pare, stende al titolo, una sorta di ricapitolazione, no? Di quanto avvenne in quei giorni. Guido Carpi, Russia 1917, un anno rivoluzionario.
Sì, il libro di Carpi è alle antipodi del libro di Marcello Flores, è una discussione storica su questo anno, appunto 1917, sulle aspettative delle classi più povere, la crisi violenta legata anche appunto alla guerra terribile che vide la Russia sconfitta, quindi il crollo dell'impero prima di tutto come un impero che non riesce più a sostenere il peso appunto di un conflitto, e però questo fa emergere appunto tutti i rapporti di lavoro che erano legati, diciamo, sì, a un'idea di società oppressiva, estremamente oppressiva. E quindi Carpi sottolinea, diciamo, sì, che come Lenin e i bolscevichi riuscirono a incanalare queste masse disperate, eccetera, eccetera, verso una prospettiva rivoluzionaria che lì per lì comunque risultò vincente.
Guido Carpi, Russia 1917, un anno rivoluzionario, un libro Carrocci, sono 200 pagine per 17 euro. Invece ora un'opera che sin dal titolo mi sembra guardi anche al futuro. Valerio Romitelli, L'enigma dell'ottobre 1917, perché ripensare la rivoluzione russa?
Sì, anche questo è un resoconto della rivoluzione russa dal punto di vista storico, però anche con una serie di giudizi politici che possono essere anche discutibili, ma comunque sono interessanti. Romitelli insegna pensiero politico all'Università di Bologna e analizza, appunto, racconta la rivoluzione russa vedendone appunto i limiti, però nello stesso tempo sottolineando anche i limiti di quello che lui chiama, in modo anche un po' provocatorio, l'anticomunismo oggi trionfante, le nostalgie che ci sono per il passato. Il libro, insomma, appunto, racconta attraverso una serie di lezioni appunto quella che è la lezione della rivoluzione russa e questa speranza di una giustizia sociale che poi appunto è andata esaurendosi.
Valerio Romitelli, L'enigma dell'ottobre 1917, perché ripensare la rivoluzione russa, un libro cronopio, sono 200 pagine per 12 euro. Invece ora veniamo al libro di un giornalista, Ezio Mauro, che a 100 anni da quei fatti torna sui luoghi. Ezio Mauro, L'anno del ferro e del fuoco.
Sì, l'ex direttore di Repubblica è stato per molti anni corrispondente dall'Unione Sovietica, conosce molto a fondo la Russia, ne è affascinato, però ha uno sguardo molto lucido. Anche lui, come abbiamo visto, cioè, scandisce, come nel romanzo di Neville, scandisce il suo racconto in mesi e in capitoli mese per mese. E si va dall'assassinio di Rasputin e il libro si conclude con il massacro dei Romanov, dello zar e della sua famiglia. Ecco, in questo arco di tempo, che è in fondo un anno, appunto il 1917, lui racconta in modo secondo me molto suggestivo, appunto meschiando anche appunto annotazioni di letterarie, architettoniche, politiche ovviamente, ma insomma, cioè, è un racconto a tutto tondo di un giornalista molto colto, quello che è stato questo anno. E devo dire, chi legge Repubblica alcuni di questi capitoli li ha già letti sul giornale, però sono veramente, vale la pena di rileggere tutti insieme in questo libro che è sicuramente un ottimo reportage sulla rivoluzione russa.
Ezio Mauro, L'anno del ferro e del fuoco, cronache di una rivoluzione, Feltrinelli, sono 262 pagine per 18 euro. Invece ora il libro di una grande scrittrice attivista, l'amo moltissimo, Emma Goldman, che scrisse La rivoluzione russa a causa di una sconfitta abbastanza caldo, mi pare pochi anni dopo, no? Già nel 22 se non sbaglio, adesso vado a memoria.
Sì, Emma Goldman era un'ebrea lituana che, come molti ebrei, alla fine dell'Ottocento emigrò negli Stati Uniti, e però lei emigrò portandosi dietro le idee radicali anarchiche ed entrò in contatto poi con gli anarchici americani. Fu un attivista, una scrittrice, una filosofa, e andò su e giù per il paese a diffondere le sue idee. Per questo motivo a un certo punto la presero e la rimandarono in Russia, e lei appunto visse quei primi anni della rivoluzione, e tornata poi in Occidente nel 22 raccontò quello che vide, ed è stato forse il primo libro che ha raccontato la rivoluzione russa dal di dentro, ma in modo, diciamo, sì, totalmente diverso, per esempio dall'entusiasmo di Reed, che scrisse appunto 10 giorni che sconvolsero il mondo, e fu un libro appunto molto popolare, ma anche molto apologetico. Lei invece vide, diciamo, sì, in anticipo rispetto a tanti altri, quali erano i difetti della rivoluzione che poi avrebbe portato alla sconfitta della rivoluzione stessa, insomma, perlomeno la sconfitta di quegli ideali che avevano mosso la rivoluzione.
Emma Goldman, La rivoluzione russa, le cause di una sconfitta, Elliot, sono 80 pagine per 9,50 euro. Tra poco parleremo tra l'altro proprio di John Reed. Ora il libro di un grande scrittore polacco, immagino che ti sia molto caro, legato anche all'Italia perché mi pare che muore proprio a Napoli. Comunque Gustav Herling negli anni 50 scrive un libro sull'esperienza nei campi di prigionia.
Gustav Herling appunto era un polacco che fu, quando scoppiò la seconda guerra mondiale, fuggì dalla parte russa occupata, che i russi avevano occupato la Polonia il 17 settembre del 39 in base al patto Ribbentrop-Molotov, e fu arrestato mentre stava cercando di fuggire all'estero, e i poliziotti russi gli dissero: ma perché le vuole andare all'estero? Cioè, lui disse: voglio andare a combattere i tedeschi. E lui disse: ma lei non è venuta a sapere che noi abbiamo firmato un patto di amicizia con la Germania? E così fu condannato a 5 anni e fu inviato in un campo di concentramento di lavoro a Kargopol. Tornato poi libero, appunto venne in Italia, poi andò in Inghilterra prima di tornare nuovamente in Italia negli anni 60, alla fine degli anni 50, e nel 1950, alla fine degli anni 50, alla fine degli anni 40, cioè scrisse questo libro molto importante, perché fu pubblicato a Londra, prima in inglese nel 51, e Mondo a parte è il racconto di questa esperienza del Gulag attraverso anche le voci dei suoi compagni di prigionia, e Bertrand Russell lo definì il libro più importante scritto sul fallimento appunto dell'Unione Sovietica, un libro molto discusso in Italia, fu attaccato ripetutamente, fu pubblicato nel 56 e nel 58 in Italia, ma poco diffuso, e poi dalla Feltrinelli, e ora esce con un grosso apparato critico negli Oscar Mondadori.
Gustav Herling, Un mondo a parte, Oscar Mondadori appunto, sono 420 pagine per 15 euro. Siamo all'ultimo titolo, uscito da poco per Keller Editori, Viaggiare contro vento.
Beh sì, questo è un libro molto particolare, diciamo, sì, è un po' marginale rispetto alla rivoluzione russa, però diciamo, sì, appunto, è la coda, se vogliamo, di quello che è successo nel 17, e questo libro racconta di viaggiatori, infatti il suo titolo è Viaggiatori illegali nell'URSS, perché in Unione Sovietica era proibito muoversi dalla città dove si era ottenuto il permesso di andare. Se uno faceva il visto per andare a Mosca, poi non poteva uscire da Mosca. Se andava, faceva il visto per Leningrado, non poteva uscire a Leningrado. Però molti io mi metto tra questi, negli anni soprattutto poi 80, all'inizio degli anni 80, così andavano e poi in qualche maniera pigliavano un treno, cercavano di non farsi vedere troppo e andavano a vedere altre cose, meno, diciamo, sì, meno eclatanti, ma molto più interessanti. E questo racconto, questa serie di racconti, corredati anche da fotografie, anche queste prese un po' illegalmente, è molto interessante perché appunto fa vedere come dietro la facciata di Mosca, Leningrado, Kiev, queste grandi città, eccetera, eccetera, ci fosse poi un'altra Unione Sovietica. Ecco, il racconto di quest'altra Unione Sovietica è il racconto della Russia più vera.
Viaggiare controvento, viaggiatori illegali nell'Unione Sovietica, a cura di Cornelia Klaus e Frank Böcher, sono Keller Editori, 188 pagine per 15 euro. Allora siamo arrivati alla fine, innanzitutto ti ringrazio per questo sforzo, veramente un tour de force, Francesco, che hai fatto, dare in poche righe, in davvero con tocchi rapidissimi, il quadro di, insomma, quello che di interessante secondo te è uscito in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi. Abbiamo dato appunto soltanto un contributo, diciamo così, a un tema dalla bibliografia sterminata. Ricordo ancora che a partire da domani sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it, ci saranno i titoli e i riferimenti ovviamente bibliografici dei libri, delle opere di cui abbiamo parlato. Grazie ancora, Francesco Cataluccio.
Grazie a tutti.